Entriamo nell'ultima ora di Maracanà e allora tra pochissimo arriverà anche il direttore Mario Sconcerti, sarà con noi per questa ora. Vi prego anche di preparare le vostre domande al 331-8200-213. Sono arrivate in ritardo alcune domande per Tacchinardi.
Vero?
Ce le teniamo da parte perché tanto sarà con noi nel post gara della Juventus di Champions League domani sera. Ci sarà anche lui proprio a fine gara, però lo ritroveremo venerdì e quindi qualche domanda ce la teniamo. Questa su Eriksen era uno spunto molto interessante, ci dispiace per Pier che è arrivato in ritardo, magari lo giriamo anche a Mario Sconcerti tra poco. Sentiamo un passaggio di Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia di Lazio Borussia Dortmund, la prima partita di Champions dopo 13 anni. La Lazio torna a sentire la musichetta di Champions. Sentiamo Inzaghi.
Ma senz'altro il nostro esordio in Champions avremmo voluto farlo, insomma, davanti ai nostri tifosi, perché sappiamo quanto hanno aspettato questo giorno, però purtroppo non ci saranno e cercheremo di fare una grande gara soprattutto per loro. Poi chiaramente arriviamo da una brutta prestazione, probabilmente la più brutta degli ultimi anni, e quindi dovremo senz'altro fare una gara diversa domani, perché prima di tutto, insomma, la mia squadra in questi anni ha sempre dimostrato grandissima determinazione, grandissima aggressività, e queste componenti sono le prime che dobbiamo mettere in campo. Poi le nostre qualità tecniche, insomma, le conosciamo.
Passiamo adesso alla Gazzetta dello Sport, al collega Stefano Ceri, sempre per il mister, prego.
Ciao Simone, buongiorno.
Ciao.
Volevo chiederti, il fatto di incontrare subito la squadra che sulla carta è la più forte del girone può essere un vantaggio o uno svantaggio? Avresti preferito magari iniziare col Brugge, con lo Zenit? E poi volevo chiederti, a livello personale, le tue emozioni, visto che torni in una manifestazione che da giocatore ti ha visto grande protagonista con il famoso record e tutte le altre imprese che hai fatto?
Ma è normale, insomma, è sempre una bellissima emozione. Insomma, avevamo fatto un 20-25 partite di Europa League, adesso arriva la tanto sognata Champions, cercheremo di fare una grande gara. Normale che incontriamo subito, secondo me, è una delle otto migliori squadre in Europa, collaudata, perché lavora da tanto tempo con lo stesso allenatore, ha grandissimi giocatori di qualità. È normale che è un esordio tosto, però insomma i calendari sono stati fatti e quindi noi domani sappiamo che dovremo fare una grande gara, perché giochiamo contro una squadra molto molto forte.
Allora, abbiamo sentito veramente due battute dalla conferenza di Inzaghi pre-gara della Lazio contro il Dortmund Champions League. La Lazio che torna dopo 13 anni e ci arriva con una prestazione bruttissima,
sì,
quella
sì.
Di sabato contro la Samp. Ne parliamo di questo, ma anche di altro, visto che siamo praticamente alla vigilia anche della Champions League. Con chi, Cinzia?
Perché con il direttore, Mario Sconcerti. Buon pomeriggio, direttore.
Grazie, ciao Mario.
Ciao ragazzi. Buon pomeriggio
anche a te. Mario, questa Lazio, andiamo un attimo proprio, a parte le parole di Inzaghi, che sono un po' quelle di consuetudine che sentiamo degli allenatori alla vigilia di una partita, però arriva a questo appuntamento male, perché la prestazione poi di sabato veramente brutta.
Sì, ci sono delle domande più profonde di quello che si pensava da fare sulla Lazio, perché è la seconda sconfitta secca, netta, in quattro partite. Ci sono delle domande che vanno oltre l'eventuale scarsità di giocatori. Mi sembra che quasi inspiegabilmente, ma che la Lazio a me è sembrata lenta fin dall'inizio e devo dire fin dalla fine della scorsa stagione. Cioè, mi è sembrato che mancasse la leggerezza delle 21 partite con risultato buono della prima parte della stagione, perché i giocatori sono gli stessi, c'è Immobile un po' più bloccato, ma non si può nemmeno pretendere che segni 36 gol tutte le stagioni.
Certo.
Però gli altri sono praticamente gli stessi, e credo che sia un problema di carattere. In questo momento gli stanno mancando i tre giocatori migliori, che sono Luis Alberto, Milenkovic e Leiva. E questo gli toglie, questo la rende non solo normale, ma la rende veramente attaccabile.
Hanno fatto questa domanda a Immobile, no? Dicendo: ci sono molte similitudini tra il rendimento post lockdown e questo di inizio campionato.
Sì.
E lui ha risposto così, ha detto: è giusto che la squadra si assuma responsabilità e critiche, ma dobbiamo essere sempre positivi. Il lavoro che stiamo facendo va avanti da tempo. Con l'Atalanta, anche se abbiamo perso, abbiamo giocato con voglia, al contrario di sabato.
Beh, sì, ma insomma mi sembra che non abbia detto niente. Cioè,
no, la pone sulla differenza che poi ha detto anche Inzaghi, che non c'era proprio voglia, un atteggiamento sbagliato.
No, ma lui non mi deve dire la malattia, mi deve dire la diagnosi.
La diagnosi, sì.
Come si cura. Cioè, in questi casi i giocatori parlano poco perché vogliono dire poco. La dichiarazione di Inzaghi e quella di Immobile sono, io non so se si rendano conto, ma sono le più gravi che si possono fare a una squadra.
Sì.
Cioè, quando una squadra non mette voglia in campo
è grave.
Sì, la stessa cosa ha detto Inzaghi: siamo mancati nello spirito e nella voglia giovedì.
Ma è una cosa grave, cioè, no. È una cosa grave.
Sì, ma ce lo dicano loro perché sì. Lo dicono loro, se no per qualunque tipo di esame, di pseudo esame tecnico non ha valore. Quando si parla, qui non si parla più di tecnica, si parla di applicazione. Se tu fai un lavoro in modo svogliato, qualunque tipo di lavoro
viene male. È chiaro.
Certo.
Quindi ci dicano loro perché. Cioè, tutto questo può succedere a un giocatore, a una persona, a due persone, a tre persone, non a 15. No, non a 16 persone insieme.
Mario, può essere, e poi dopo andiamo anche su altro, può essere questa, cerco così di dire magari la cosa che mi viene in mente in questo momento, questa mancanza di voglia, anche il fatto di avere comunque con questa squadra, con questo gruppo, ha tentato, no, l'anno scorso di arrivare all'obiettivo più grande, che era lo scudetto. Sono arrivati in Champions, che era un altro di quegli obiettivi che inseguivano da molto tempo, no? 13 anni manca la Lazio da questo appuntamento. Può essere che questo gruppo abbia raggiunto il picco più alto ed era forse il caso un po' di
rinnovare,
cambiare, portare un entusiasmo diverso, un qualcosa di nuovo dentro questo gruppo?
Beh, se l'avessimo fatto e avessimo avuto questi risultati, diremmo, se l'avessero fatta si sarebbe detto che avevano distrutto una grande squadra.
Questo è vero.
Io credo che la Lazio sia un'ottima squadra. Credo che la prima parte del tuo ragionamento sia corretta, nel senso che è una squadra che sente di aver dato molto, dato tutto lo scorso anno ed è rimasta con niente in mano. Cioè, noi in fondo abbiamo scambiato una parte della stagione con tutta la stagione e credo che anche loro siano cascati in questa piccola. Adesso così si stanno, evidentemente hanno pensato che di essere gli stessi, di andare su campi come quello della Samp e come erano andati a Cagliari, cioè facendo una buona partita ma lenti. Cioè la Lazio non ha più spunti veloci. Quando parte Rossi sembra di un altro pianeta, solo che poi non arriva da poche parti. Io credo che serva una riflessione proprio di Inzaghi con la squadra, magari anche di Lotito, non lo so, ma qui credo che sia un problema di gruppo. Credo che si siano un po' esauriti e qualcuno deve dare delle motivazioni, qualcuno si deve prendere la responsabilità di parlarsi in modo molto chiaro e di trovare il disagio. Non credo sia una malattia, ma un disagio.
Un disagio, quindi non una malattia, ma un disagio, dice Mario Sconcerti, per quanto concerne la situazione Lazio. Mario, passiamo invece da una situazione ambientale completamente diversa, opposta, che è quella invece del Milan, dove invece sta riuscendo tutto in questo momento, e prosegue qui invece quella diciamo strada che era stata intrapresa prima nel momento diciamo del prima del lockdown, post soprattutto post lockdown. Ecco, qui Mario invece è difficile, oggi ne abbiamo parlato, c'è chi dice ma il Milan può pensare addirittura a qualcosa di molto grande oppure a qualcosa, però ecco, come te lo spieghi questo Milan? Io sinceramente faccio ancora fatica quando lo vedo a capirlo.
Non c'è bisogno, secondo me non c'è bisogno di una grandissima analisi, nel senso che il Milan era una squadra in costruzione fino a che non sono arrivati naturalmente Ibrahimovic e anche Rebic. È uscito Rebic, tornerà, sì. In questi giorni, in queste giornate non c'è stato e si è fatto apprezzare Leao, ma un giocatore come Ibrahimovic in un campionato leggero come quello italiano in questo momento, che in questo momento finisce per essere un uomo guida di tutto il movimento, messo dentro una squadra giovane di molta qualità, perché il Milan ha grande qualità, quindi lo ha dimostrato secondo me domenica, non tanto nei primi 30 minuti, ha fatto 2 gol in 5 minuti, non tanto e non solo nei primi 30 minuti in cui vinceva nettamente, poi più o meno alla mezz'ora ha segnato Lukaku e siamo andati sul 2-1, secondo me lo ha dimostrato da metà del secondo tempo, quando prima ha resistito e poi ha rotto l'attacco dell'Inter ed è andato 2 volte davanti al portiere, mi sembra al 72 con Krunic e al 79 con Chiaer, tutte e due soli davanti al portiere, Chiaer di testa, lì l'Inter si è fermata, non ha più tirato. Se voi andate a rivedervi la cronaca della partita, ha tirato attorno al 50esimo, al 60esimo minuto e poi ha ritirato in porta con Lukaku al 93 e ancora con Lukaku al 96, perché ha capito che il Milan c'era ancora, non l'aveva piegato. E il Milan ha di nuovo spaventato l'Inter. È stata questa doppia forza intramezzata da una resistenza a volte anche fortunosa del Milan a portargli la squadra, a dimostrare che è stata superiore, che è una squadra ormai completa. L'unica vera incognita resta la resistenza di Ibrahimovic, perché questo io non ve lo so dire.
Allora, qualche domanda degli ascoltatori, poi un altro spunto per Mario Sconcerti.
Sì, c'è Pier che ci scrive in riferimento a Conte ed Eriksen, dice: io penso che se Eriksen vuole dimostrare a Conte di sbagliare, è inutile che fa dichiarazioni come quelle che ha fatto dopo la nazionale, poi quando Conte lo schiera nel derby entra in quel modo.
Trasvogliato. Mario, questione Eriksen che ieri sera abbiamo affrontato proprio nella parte finale di Maracanã nel post gara di Roma Benevento, vi ricordo tutte le domeniche a partire dalle 20 alle 24 nella parte proprio finale con Mario Sconcerti alle 23:30 con l'analisi della partita e anche della giornata. Ieri abbiamo toccato il tasto Eriksen, ci ritorniamo anche prendendo spunto da questa domanda, Mario, dell'ascoltatore.
Ma secondo me Eriksen è un problema per se stesso, e comunque quando è entrato si è messo, non si può dire che sia entrato con poca voglia, è entrato con poco costrutto, ma si è messo a fare il centro mediano davanti alla difesa, cioè è stato messo proprio nel ruolo opposto a quello che ha sempre occupato normalmente. E comunque sia l'Inter ha giocatori che possono permettersi, l'Inter è l'unica squadra che può permettersi giocatori con un'abbondanza tale da non accorgersi nemmeno dell'eventuale scarsa forma di Eriksen. Ci metti Nainggolan, ci metti Sensi, ci metti Sanchez, insomma non mi sembra, se anche Eriksen dovesse avere dei problemi con Conte, pazienza, insomma, poi un giocatore quando ha dei problemi con l'allenatore finisce di averli con se stesso, e non crediate che i giocatori siano poi così fessi, o così i bambini. Uno come Eriksen.
Ma non è il contrario, magari non è Conte che ha dei problemi con Eriksen.
Secondo me sì, io credo che l'Inter non si sia comportata benissimo con Eriksen. Cioè, Eriksen è sempre stato questo. È arrivato, non ha mai giocato, ha sempre fatto non è mai stato fatto sentire dentro la squadra, dentro il gruppo. Non gli è mai stata fatta sentire della stima reale. Poi, sai, ci sono sempre anche le colpe del giocatore. Scusate, starnuto.
Prego, ci mancherebbe. Sì, ci sono. Allora, c'è una cosa da recuperare anche, Cinzia, poi.
Nel 2020 il Milan è primo in classifica. Prima o poi qualcuno se ne accorgerà.
Che cosa? Non ho capito.
Che nel 2020 il Milan è primo in classifica, che potrebbe essere la famosa classifica che hanno appeso all'interno dello spogliatoio rosso-nero.
Lo sappiamo che il Milan, qual è? Sì. Non ho capito.
No, dice prima o poi qualcuno se ne accorgerà.
Ironico, no?
Sì, no, probabilmente ne parliamo poco in questo senso.
Ah, non lo so, io ne ho finito appena di parlare del Milan. No, non mi so che dire, queste sono schermaglie,
sì,
di tifosi.
Poi Ibra rientrava dopo tre settimane di Covid.
Cioè, non ci si può fermare soltanto sul Milan. Da un punto di vista della gente, dell'importanza e del tifo, il Milan vale il crotone. Cioè, questo bisogna che sia sempre chiaro.
Eh sì. E poi ancora a giorno, no, ma io non credo che sia vero. Prandelli al posto di Conte, scrivono.
Prandelli?
Al posto di Conte.
Va bene.
Poi, premetto direttore, adoro Eriksen e sono contrario alla gestione Conte, cioè come Conte gestisce il calciatore.
Quindi. Sì, credo che non sia contento nemmeno Eriksen di questa gestione, però qualcosa deve far vedere anche Eriksen, ragazzi. Non può. E comunque guardate che il vero problema è che, cioè, a me non è dispiaciuta l'Inter domenica, se vi devo dire tutta la verità. Ha creato 4-5 occasioni da gol grosse, e che ha giocato meglio il Milan. Questo non significa che sia finito il campionato. Sappiamo che, cioè, la cosa sorprendente è che il tempo passa, le discussioni ci sono già state e continueranno ad esserci, però l'Inter non riesce a quadrarsi, non riesce a trovare un giocatore che gli dia leggerezza, che gli dia proprio, o che diminuisca, accorci la complessità di gioco che ha l'Inter. Questo mi sembra che il problema sia questo, e tutto questo porta a prendere un sacco di gol. Altro che Eriksen, qui c'è una difesa che ha preso 8 gol in 4 partite.
Sì,
2 a
partita. Sì, infatti ci chiedono, addirittura avrebbe fatto cambio Godin per Kolarov.
L'ha fatto Conte,
l'ha fatto l'Inter,
l'ha fatto Conte, sperando di prendere un terzino sinistro, e lo stava più o meno costretto a metterlo sempre stopper. Certo che se tu giochi con questo tipo di difesa è molto molto probabile che tu proprio hai sbagliata nei movimenti. Vede che lascia di taglio proprio la profondità agli avversari. Ci ha messo troppo poco Ibrahimovic ad arrivare davanti al portiere. È un problema strutturale che coinvolge certamente anche il ruolo di Brozovic. Brozovic si è involuto, forse anche lui non sente più la fiducia. Forse anche lui, con alcuni atteggiamenti di fine stagione, ha un po' tradito la squadra. Però Brozovic non può toccare 3-4 volte il pallone prima di darlo via. Perché questo aiuta tutto l'avversario ad avanzare, ad avanzare di 10, in 3-4 secondi fai 10 metri.
Allora, Mario, intanto continuano ad arrivare tante domande, ripetiamo dopo la pausa, le riprendiamo, cioè abbiamo anche dei vocali da far sentire a Mario, Sconcerti, quindi abbiamo ancora tempo per recuperare il vostro
vai al volo. Sì, cosa pensa della situazione del Torino?
Della situazione attuale del Torino, Mario?
Ma vi devo dire proprio tutto sinceramente, però ve lo dico così come non ho ancora visto il Torino, però ha fatto 3 partite sole e non ce l'ho fatta ancora vederlo. Quello che vi posso dire è che non bisogna sempre aspettarsi il miglior Marino, il miglior Giampaolo, dai, con Marino. Io continuo da Giampaolo Marino.
Sì.
Non bisogna mai aspettarsi tutto, perché è una persona estremamente sensibile. Io lo adoro, perché è una persona sensibile ma anche molto leale, molto sincera. Però se voi guardate la carriera, ormai bisogna giudicare le persone a quelle dall'età di Giampaolo, bisogna giudicare le persone dal curriculum oltre che dal piacere di conoscerle. Voi vedrete che è stato pianissimo di alti e bassi, sì, ma alti e bassi grossi, importanti. È una specie di numero 10, senza avere le qualità di fondo, per cui o bene bene o male male.
Mario,
non è certamente partito bene.
Sì, Mario, senti, può essere che come la Juventus è andata a prendere Sarri in un contesto forse che non era proprio vicino a lui, lo abbiamo visto, anche il Torino più o meno lo stesso errore di prendere un allenatore che è un po' lontano, no? da quello che è il Torino come proprio caratteristiche, come
io
ambiente.
Sono convinto che l'allenatore ideale per il Torino fosse Mazzarri, il quale però sappiamo come è stato mandato via in fondo a 5 sconfitte, mi sembra. Però io credo che Mazzarri fosse l'allenatore giusto per il Torino. Questo non vuol dire che Marino non lo sia,
Giampaolo,
però dai.
Vabbè, dai,
ormai. Questo non vuol dire, cioè, naturalmente la capacità tecnica di riprendere in mano la squadra ce l'ha. Io credo anche che il Torino sia spaventato da se stesso. Le 7 sconfitte dell'anno scorso in fila, la paura forte di retrocedere, io credo gli abbiano tolto una grande fiducia in se stesso. Perché una squadra che non riesce a usare i gol del suo centravanti, così come sta facendo il Torino, è una squadra che non crede in se stessa. E forse Marino non è l'ideale per far giocare al calcio una squadra che vuol giocare bene, ma il Torino ha altri pensieri.
Altri pensieri su questa riflessione di Mario Sconcerti. Noi andiamo in break, una piccola pausa e ritorniamo torniamo perché parliamo di Napoli, di Juventus e poi ci avviciniamo anche alla Champions, appunto all'esordio Champions della Juve di Pirlo, quindi tutto tra poco, state con noi. Bene, dunque di nuovo con voi, sempre in rigorosa diretta nel pomeriggio di Maracanã, e quindi ricordiamo sempre di scaricare l'app che vi consente di stare con noi sempre in qualsiasi modo attraverso smartphone, PC, tablet, e quindi sempre connessi con noi. E poi ricordiamo tutti coloro che sono con noi durante il pomeriggio, li ringraziamo tantissimo, da BSO Channel, il gruppo di BSO Channel attraverso la TV e la radio, nella TV l'860 del digitale terrestre in Lombardia, Piemonte, parte del Veneto e dell'Emilia, nonché l'808 di Sky del gruppo Yes TV, e quindi salutiamo e ringraziamo anche loro con noi durante il pomeriggio. Radio Tua sui 98.5 anche nelle Marche, ancora in FM ci siamo, come in FM siamo in alcune zone del nord della Lombardia, Bergamo, e qui siamo adesso in video, vi facciamo e vi mostriamo anche alcune delle frequenze dove è possibile ascoltare appunto Maracanã nel pomeriggio, e quindi la possibilità di sintonizzarvi ad esempio sui 97.55 di Bergamo, oppure a Lecco sui 108.0, dove la possibilità appunto di seguirci sempre in FM a Crema sui 105.50. Insomma, tutte queste frequenze le trovate sul sito TMV Radio Sport, sezione Come ascoltarci FM o TV. Naturalmente vi ricordo, come sempre, di scaricare l'app. Cinzia, ci siamo, mi danno l'ok, c'è Mario Sconcerti. Ciao Mario di nuovo.
Ciao.
Mario, vorrei parlare del Napoli, questa bella aria che ha portato nella gara contro la... Io mi sono divertito tantissimo, ti devo dire, mi è piaciuta, mi ha fatto proprio la sensazione di squadra ariosa.
No, il Napoli, se ti ricordi, ne abbiamo già parlato, una squadra completa. La squadra completa, adesso che gli è arrivata forza fisica nel mezzo, Gattuso può scegliere tra questo 4-2-3-1, che è veramente però molto offensivo, perché sono quattro attaccanti puri davanti. Forse quando rientrerà Insigne, Zielinski se lo potrà permettere anche meglio, però è veramente una squadra completa. È una squadra in un campionato dove la Juve sta, devo dire, come prevedibile, perché ne avevamo anche di questo, ne abbiamo parlato molte volte, in cui la Juve sta trovando problemi, più problemi del previsto, era previsto ne avesse, perché noi guardiamo sempre i giocatori che arrivano, ma dimentichiamo quelli che partono. In un campionato dove manca la guida, dove c'è il Milan, che però deve confermarsi per 38, per altre 34 giornate, per cui è ancora presto per dire che tocca al Milan guidare il campionato. Per adesso è nettamente in testa, ma per esempio il Napoli è una squadra che in tre partite ha fatto quasi lo stesso cammino che ha fatto il Milan, cioè tre partite, tre vittorie, per cui è una squadra che credo sarà competitiva fino in fondo, soprattutto in questo campionato dove secondo me sono almeno 3-4 le squadre che possano arrivare in fondo, in attesa di capire che cosa sia davvero la Roma, a che livello sia la Roma, e in attesa di vedere l'Atalanta.
Che è successo all'Atalanta? Esatto, che è successo all'Atalanta?
Presa schiaffi a Napoli, cioè la differenza è sembrata tanta. L'Atalanta ritrovi un po' del proprio filo di tutto quello che l'ha portata a essere quella che è.
Sì, perché infatti prima dicevamo, Mario.
Comunque, se posso dirvi una cosa, non so quanto ci stia accorgendo, ma il calcio dopo il lockdown è profondamente cambiato. Cioè, ci sono ormai dei dati impressionanti.
I gol.
In queste prime quattro giornate abbiamo segnato una media di 3.83 gol in 37 partite, perché manca ancora Verona a Genoa e non sono state giocate due, Genoa-Torino e Napoli-Juventus. 3.83, se calcolate che la media delle quattro giornate dell'anno scorso era 2.97, che era altissima, era la terza più alta della storia, mentre l'anno prima ancora alta, ma era 2.66. Ora siamo a 3.83 e sta succedendo qualcosa di simile anche all'estero. Gli inglesi sono a 4.07 di media. Chi li aveva mai raggiunti 4 gol? Allora c'è da chiedersi perché.
Perché Mario?
Io credo che, siccome i gol segnati sono gol subiti, e tutto questo aumento del gol è avvenuto dopo il lockdown, perché anche nelle ultime 12 partite c'è stata una media altissima, è stata una media del 3,29, forse è la più alta della storia prima di questa. Io credo che più che a gol segnati si debbano attribuire alla facilità con cui prendiamo gol, con cui subiamo gol, perché tanti gol in più sono tanti gol subiti, tanti gol in più anche subiti, non solo fatti. E credo che questo sia sul conto dei difensori. Cioè, in sostanza, perché tutti dopo il lockdown? Secondo me perché il lockdown toglie il silenzio, la mancanza di pubblico toglie molta concentrazione ai difensori. Il difensore mentre l'attaccante ha qualcosa da costruire, quindi deve sempre stare attento, il difensore deve solo stare attento a togliere questa costruzione. Quindi risente di più del silenzio. Il pubblico tiene sveglio il difensore, spesso gli indica l'attaccante, gli indica il pericolo il pubblico stesso. Fatto sta che questo senza pubblico è un altro, veramente un altro calcio. Adesso proprio lo si può quantificare. Questo spiega anche, per esempio, in parte i tanti gol subiti dall'Inter, che l'anno scorso è stata la migliore difesa del campionato. Spiega perché anche la Juventus, per la prima volta che ha vinto il campionato, è andato oltre i 40 gol subiti. È scomparso lo 0-0. Voi pensate che nelle 12 partite della scorsa estate, quindi 12 giornate, 120 partite, sì, più 40 di adesso, in 160 partite non c'è stato uno 0-0. Ci sono stati 4 lo scorso anno, scusami, e nessuno quest'anno. Su 160 partite, 4 volte sole una partita è finita senza gol. Questo è un dato quasi straordinario. Non lo so, sarà che io mi eccito sui dati.
No, ma io ti seguo, mi stavo appuntando i tuoi numeri. Ma quindi, Mario, tu dici la mancanza del pubblico porta il difensore, diciamo, a stare meno attento, cioè meno concentrato. Sì. Gli toglie questo.
Questo mi sembra un dato di fatto.
E Mario, e questo allora può anche, in un certo senso, diciamo così, aumentare anche le prestazioni in positivo, il fatto.
Ma sì, il pubblico aiuta il difensore come aiuta l'attaccante, come trascina la squadra. Insomma,
il difensore è più portato, cioè se c'è un momento in cui ci si può distrarre, tocca al difensore, perché il suo lavoro è più facile. L'attaccante deve saltare l'uomo, il difensore deve solo evitare di essere saltato. Non deve fare gol, deve evitare che lo facciano gli altri. Quindi nel silenzio è favorito l'attaccante. Il silenzio favorisce l'agguato.
Mi piace questa lettura dell'agguato.
Esagero se dico invece che il livello delle difese, diciamo il livello del difensore, si è abbassato.
Ma si è abbassato rispetto a quando?
A qualche anno fa, diciamo. Bisogna andare indietro di una decina d'anni.
Non è che si è abbassato, Cinzia, è che fanno un altro gioco i difensori oggi. Non arrivo alla marcatura uomo, perché è di 40 anni fa, e comunque il calcio nasce a zona 150 anni fa, perché tu la marcatura uomo la potevi fare, la puoi fare su un avversario che conosci, e quando si cominciò a giocare nessuno conosceva i propri avversari, per cui si marcava la zona. Ma oggi il difensore deve costruire anche, deve scendere fino alla prima c'era il terzino fluidificante, oggi scende anche quello destro. Oggi ci deve essere uno dei due centrali che costruisce l'azione, quindi hai molti più compiti di prima. Per questo perdere concentrazione, avere più compiti significa aumentare lo spazio agli altri, all'avversario. E perde più facilmente concentrazione. Le due cose insieme, senza un pubblico che ti tiene sveglio e che quasi ti avverte. Quante volte il pubblico è
vero. Sì, sì.
Dice, oh!
Sì, sì, sì.
Ma questa cosa mi piace. Cioè, l'agguato dell'attaccante al difensore.
Tutta la notte per
Mario, ma questa mi piace questa descrizione che hai dato della, nel silenzio l'agguato dell'attaccante al difensore. Cioè, cioè sembra una cosa, una scena di un film proprio, capito? Il silenzio, cioè l'agguato. Nel silenzio si fa l'agguato.
Il mio modo di evitare il linguaggio del calcio.
No, cioè, no, è vero, hai ragione. Hai ragione. Infatti è la cosa che mi bacchetti sempre di non essere. Hai ragione.
Che ti dice?
Che, dove mi dice di non essere. Dillo tu, Mario. Che dici tu di non essere?
Non ho capito.
Quando siamo un linguaggio scontato, cosa mi dici? Di non essere
banale?
No.
No, di attenzione agli slogan.
Ah, è vero. Sì,
il calcio è pieno di frasi comuni.
Sì, sì.
E ci si appoggia tutti. A me dispiace perché i giovani giornalisti, che oggi in teoria sono tanti, perché guadagnano poco, ma sono veramente tanti perché possono usufruire del web, si attaccano agli slogan del non, cioè, per capire in sostanza, per capire quando sei banale o quando no, io uso un mezzo. Se posso parlare di calcio a mia moglie senza arrossire di vergogna,
sì,
allora la cosa funziona. Io non posso dire a mia moglie che sto cercando la profondità dentro l'area di rigore. Devi trovare un modo per raccontare il calcio,
no,
senza i luoghi comuni.
È vero, infatti tu mi dici sempre,
allora, di calcio come se parlate di calcio non come ne parlano i tanti cattivi giornalisti. Parlatene come ne parlereste a vostra moglie, alla vostra fidanzata,
è vero,
alla vostra amante, come volete.
No, lascia perdere l'amante. No, volevo dire, Mario, una volta mi hai detto parla di calcio a tua figlia, come glielo spieghi?
Sì, allora, esatto.
Allora,
esattamente.
Fai questo esercizio.
Ma guarda, è che una cosa. L'altra sera vedevamo una partita e c'è stato il gol annullato in fuorigioco.
E non
lei
capiva perché.
Lei subito, papà, hanno fatto gol. No, l'hanno annullato per fuorigioco. Che cos'è il fuorigioco, papà?
Perché quello è semplicissimo.
Io lo sai che cosa gli ho detto? Guarda, è facile. È un giocatore che sta davanti a tutti e vuole arrivare prima, e quindi sta al di là di una linea. Ma ha guardato un po' strana. Però quindi papà dice sta vicino al portiere. Sì, sta vicino al portiere. Che gli devo dire, Mario? E questo mi è venuto in mente.
Sì, ma ora voglio dire, il fuorigioco è già un termine tecnico, per cui bisogna entrare nella tecnica, ma mi sembra che te la sei cavata benissimo.
Grazie. Allora, Mario, ti volevo chiedere un'altra cosa, perché siamo quasi, diciamo, nella parte finalissima. Intanto arrivano un sacco di domande, ci sono anche degli audio, vero, per Mario Sconcerti. Allora facciamo una cosa, diamo precedenza agli ascoltatori, noi abbiamo ancora qualche minuto per un'ultimissima considerazione, diamo uno spazio all'ascoltatore con un messaggio WhatsApp audio al 331 8200213.
Domanda a Sconcerti, anzi più che altro volevo un attimo rifarmi a qualche giorno fa, quando gli dissi che probabilmente le 5 sostituzioni davano possibilità a delle partite, anzi a più partite, a goleade, insomma 4-1 dello Spezia sull'Udinese, 3-0 della Samp sulla Lazio e tante altre, insomma. Volevo sapere da lui se per caso, insomma, aveva riguardato queste nuove statistiche. Ciao.
Mario, ma oggi le date le statistiche? No?
Io non credo di aver capito tutto, perché sono in macchina e parlava delle 5 sostituzioni.
Sì, sì, sì,
che
sì.
Potrebbero aver aumentato i gol, contribuito ad aumentare i gol? Eh?
Sì, sì.
Ha detto questo.
Sì.
È una buona ragione, ci sta. Io sono personalmente contro le 5 sostituzioni, perché non sono fuori regolamento, e in questo momento le persone si stanno allenando, nascono per una mancanza di allenamento, una prevedibile mancanza di condizione fisica, che adesso non è più prevedibile. Ora ci sono molti contagiati, ma stanno a casa, quindi non è quello il punto, anzi, con tanti contagiati si fa fatica a metterne 16 in campo. Mm-hmm. Però sono d'accordo, è un bello spunto, siccome
Tutto quello che vi ho detto lo trovate domani sul Corriere della Sera. Pubblicità. È per dirvi che lo devo scrivere, lo sto scrivendo, questo è uno spunto in più che scriverò.
Sì. Bene, bene, vedi, vedi, domani quindi tutto quello che ci ha detto lo andiamo a leggere sul Corriere della Sera come sempre. Allora, altro audio? Ce l'abbiamo, no? Lo state preparando? Allora andiamo a quelli iscritti.
Riguardo
vai.
Il discorso dei difensori, oggi il difensore deve impostare la difesa relativa come il portiere che deve giocare con i piedi e poi deve anche parare, giustamente.
Sì, esatto, è vero, è così. Ne abbiamo parlato anche noi.
Sì.
Il difensore oggi è un ruolo... è un ruolo più complesso, per questo la mancanza di attenzione la paga due volte, mentre l'attaccante diventa semplicemente un'azione sfumata se la sbaglia, un difensore se sbaglia spalanca la porta.
Esatto.
Mario, senti, abbiamo ancora qualche minuto, approfitto sulla Juventus perché abbiamo parlato, è impegnata in Champions, domani c'è l'esordio di Pirlo, no? In Champions come allenatore con la Juve. C'è però questa situazione di Dybala, questa polemica possiamo dire,
sì,
questo diciamo,
polemica.
Un po' di attrito.
Lui si è lamentato con Paratici della sua esclusione nella partita.
Io non credo che anche qui, attenzione, io non credo si sia lamentato della sua esclusione. Cioè semplicemente della sua esclusione. Tra pochi giorni, in questa settimana, viene il manager di Dybala per riprendere il discorso
sul
rinnovo di Dybala.
Sì.
Dybala in una squadra in 10 era un po' problematico mettere anche Dybala, in quali condizioni non si sa, perché Pirlo non l'aveva visto. E comunque sia, non ti puoi, in parte che se ti vuoi lamentare vai dall'allenatore, non da una terza persona. Può essere un argomento quello di dire: se pensavi di non farmi giocare mi potevi lasciare a casa. Perché non è un argomento, può essere un argomento per i giornali ma non per una squadra. Tu vieni con me e se giochi bene.
No.
E adesso discutiamo il tuo contratto. Io voglio che tu resti, ma devi avere anche tu un prezzo che vada bene a me, altrimenti ne parliamo.
Certo. Allora,
ci chiedono se secondo lei la Roma può arrivare quarta.
Mario, può arrivare quarta la Roma? Domanda di un nostro ascoltatore al 331 8200213.
Ma se l'Atalanta, allora stiamo parlando, io credo che l'Inter sia più forte della Roma e il Napoli sia più forte della Roma. Credo sia più quadrato della Roma. La Roma è un po' sparazzina, non è equilibratissima, anche se ieri, pur con tre centrocampisti, cioè Cristante, Veretout, che sono un reparto di centrocampo, non Veretout Pellegrini come ha giocato fino adesso. Più Pellegrini, allora tre centrocampisti, però per un'ora ha subito troppo il Benevento. Ha dato un'idea di una squadra non ancora equilibrata, mentre il Napoli già lo è. Quindi secondo me può arrivare quarta, se bucano, o può arrivare anche terza. Cioè questo è un campionato da cui ci si può aspettare molte, molte cose. Nel momento in cui non c'è più la Juve, ammesso che non ci sia più, nel senso prende la Juve, prende e se ne vai, arrivederci, grazie. Se questo non c'è più, tutto il resto è da inventare.
Allora, siamo arrivati veramente ai saluti. Senti, ci sono due messaggi simpatici. Dai, questo lo rigira la Mario.
Una sera mia moglie stava guardando la partita con me e ha sentito Adani parlare di marcatura preventiva. Mi ha chiesto spiegazioni. Sono andato al bar.
ma perché oggi è così. Cioè, io capisco, ci sono dei termini tecnici che peraltro ci sono dei neologismi. La marcatura preventiva, la marcatura è un modo di dire tra giocatori durante l'allenamento, è un modo per spiegare quando tu dici c'è una marcatura preventiva da fare, il giocatore
l'allenatore lo dice, il giocatore lo sa. Forse noi diamo per dato che lo sappia anche, che lo sappia anche la persona normale.
Sì.
Questo quella è che non ha giocato a calcio, l'errore, sostanzialmente.
L'errore che viene commesso da chi divulga il calcio, secondo me. Poi magari hanno ragione loro.
Guarda Mario, tante cose. No, invece ti chiedo proprio questi in 30 secondi, quelli che utilizzano invece dei termini diciamo di altri sport portati al calcio, sei d'accordo?
Ma per esempio io c'è Pardo, che è un vecchio amico, l'ho visto nascere sì. Televisivamente, Pardo aveva due vizi, uno l'ha tenuto, uno glielo sono riuscì allora una quindicina d'anni fa a farglielo passare, una decina d'anni fa a farglielo passare, un vizio ancora che chiama Tush, il fallo laterale,
sì.
Che è una, che secondo me è una civetteria che si potrebbe risparmiare. L'altra cosa è che quando si arrivava a 6 minuti dalla fine, 10 minuti dalla fine, lui diceva siamo a 6.000 secondi dalla fine.
Oh no!
E io gli dicevo non devi mettere il pubblico nelle condizioni di fare conti.
Esatto.
E questa così poi era una cosa da giovane diverso, cioè da telecronista diverso, perché Pardo ha delle straordinarie peculiarità come telecronista. E quello mi sembra, non glielo sento più dire, ecco, almeno.
Bene, che bella questa cosa anche dei termini di quello utilizzati nel racconto del calcio. Poi ci ritorniamo con un po' di calma. Mario, noi ti salutiamo perché siamo arrivati al termine della nostra puntata, della nostra così appuntamento. Ti ringraziamo, ci risentiamo mercoledì. E quindi buona settimana, Mario.
Buon lavoro.
Ciao ragazzi.
Ciao.
Buona settimana a tutti.
Buona settimana, Mario Sconcerti, che ritroveremo dentro Stadio Aperto domani nel corso del pomeriggio. Adesso noi stiamo per dare la linea a Stadio Aperto, quindi dalle 17 alle 20 con Niccolò Ceccarini e tutta la squadra. Vi ricordo anche, segnatevi questo appuntamento, perché domani sera noi dalle 20 si parte con tutte le serate, le notti europee di Champions e di Europa League.
Notti quindi, magiche.
Sì, dai, partiremo martedì sera, si partirà prima, la prima partita della Juve capita dentro Stadio Aperto, poi dalle 20 partiremo con lo studio tutto dedicato alla fine della partita della Juve e poi ci proietteremo. Metti la musica Champions che mi piace, proprio nei saluti, ci proietteremo per Lazio Dortmund e poi mercoledì e quindi giovedì, e ci saranno new entry nella squadra di TMV Radio, perché con noi partirà proprio giovedì nel corso dell'Europa League, si unisce in questa avventura europea Marco Calabresi, telecronista di DAZN, che sarà qui con noi in studio a presentare appunto lo studio di Europa League, parte con l'Europa League e poi nella prossima settimana invece sarà lui a tenere, a condurre tutte le giornate di Champions e di Europa League. Si unisce un altro pezzo importante in questa squadra, poi avremo modo di presentarlo, lo avete già sentito e conosciuto, e poi insomma sentitelo anche attraverso DAZN, perché segue sempre la Serie B con le telecroniche. Cinzia, siamo arrivati alla fine, grazie Cinzia, grazie al comparto tecnico, alla redazione, a domani, vi lasciamo a Stadio Aperto, linea a Firenze.